Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Benvenuti, buongiorno. Apriamo questa nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio con uno dei temi che ci piacciono di più, un tema affascinante, importante per la nostra vita. Perché? Perché oggi parliamo di cervello, inizia proprio la settimana dedicata a questo organo straordinario e lo facciamo con un ospite speciale, il professor Antonio Uccelli, ordinario di neurologia all'Università di Genova e direttore scientifico del Policlinico San Martino. Professore, grazie.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori, a lei.
Professore, il cervello possiamo definirlo un po' l'architetto della nostra realtà, è capace di reinventarsi, di adattarsi, pensavo di trasformare ogni pensiero in azione, così facendo costruisce senza sosta il mondo in cui viviamo. Oggi lo festeggiamo perché oggi parte la settimana del cervello e quale occasione migliore per parlare di un progetto straordinario, il più grande programma di ricerca sul cervello mai realizzato in Italia, ora diventato il più grande e all'avanguardia in Europa, di cui lei è responsabile scientifico, si chiama Amnesis. Professore, è un progetto straordinario di cui andiamo tutti o dobbiamo andare tutti fieri, ci racconti?
Sì, grazie. Allora, Amnesis è un partenariato esteso che sostanzialmente vuol dire nella realtà un insieme di tanti progetti. Stiamo parlando di un progetto che vede insieme 800 ricercatori che appartengono originariamente a 25 istituzioni e adesso negli ultimi mesi altre 60 si sono unite per far sì che le più importanti università italiane, sia pubbliche che private, i più importanti enti di ricerca, il CNR, l'Istituto Italiano di Tecnologia e molti IRCS pubblici, privati, sono parte di questo network. E cosa fa questo network? Sostanzialmente studia come funziona il cervello. Lei diceva il cervello è un pochino l'architrave della nostra esistenza, regola i nostri movimenti, regola il nostro pensiero, ma purtroppo in determinate condizioni non funziona più bene, portando a delle malattie spesso devastanti. E certamente uno dei problemi più grossi del cervello è che lo conosciamo ancora poco, lo conosciamo, ci sono molti misteri che purtroppo in qualche modo dobbiamo scoprire per comprendere come funzioni e come si modifichi, come si alteri quando innesca delle patologie che sono evidentemente molto comuni, devastanti, la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson, la sclerosi multipla. Ecco, questo progetto ha questo obiettivo.
Professore, un progetto che si basa sul lavoro, come lei ha sottolineato, di oltre 800 scienziati, possiamo dire veramente una squadra dove le competenze si uniscono, si compenetrano per un obiettivo comune, che è quello di arrivare a dei risultati importanti.
Assolutamente sì, noi un po' magari presuntuosamente l'abbiamo voluto definire il CERN italiano sulle neuroscienze, magari sarà un pochino così autocelebrativo, ma come le dicevo davvero noi lavoriamo con tutti i più importanti, credo la maggior parte dei più importanti ricercatori italiani che si occupano di neuroscienze, e lo facciamo secondo un progetto che è molto ambizioso perché unisce competenze, quelle tipicamente diciamo medico-biologiche, quindi quelle che derivano dai medici, quelle che derivano dai biologi, quelle che derivano dai biotecnologi, con le competenze di quelli che chiamiamo invece i tecnologi. E una delle caratteristiche di questo progetto è di mettere insieme matematici, fisici, bioingegneri con appunto la componente tipicamente biomedica per riuscire a comprendere come funzioni questa importante centralina che ogni tanto non funziona bene, che è il nostro cervello.
Diciamo qualche numero perché anche a noi dà un po' il polso della situazione: 600 pubblicazioni, circa 300 progetti attivi oggi, di cui oltre 90 avviati nel giugno scorso. Ci racconta che cosa state lavorando? Abbiamo capito che è un progetto, il più grande progetto sulle neuroscienze, che coinvolge tanti centri diversi, ricercatori con competenze diverse. L'obiettivo è quindi studiare e trovare soluzioni che ancora non ci sono i bisogni, no? Ancora insoddisfatti dei malati, della ricerca anche delle persone sane. Mi aiuta a entrare un po' in questi progetti per capire un po' che cosa state lavorando e quindi ad avere un po' concretamente l'idea di dove sta andando la ricerca.
Ciò è quello che si definisce di un approccio multiscala. Cosa vuol dire? Noi vogliamo studiare i processi di funzionamento del cervello, pensiamo allo sviluppo del cervello nel momento della nascita e poi i processi biologici che ne determinano le alterazioni che quindi si associano alle malattie, pensiamo alle malattie dei prematuri, pensiamo, rimanendo sull'esempio che ho fatto prima, oppure all'autismo e così via. Pensiamo quindi il processo biologico della neurodegenerazione, che è un processo che è comune alla malattia di Alzheimer, alla malattia di Parkinson, alla sclerosi multipla, all'ictus e che poi si estrinse e che si manifesta in maniera diversa con caratteristiche specifiche. In che modo vogliamo approcciarlo? Come dicevo prima, un approccio multiscala vuol dire che noi cerchiamo di studiarlo attraverso delle metodologie le più diverse. Partiamo dal quello che diciamo, chiamiamo per i radioascoltatori, molto piccolo, sì. Il DNA, l'RNA, la funzione dei geni, come questi contribuiscono alla funzione del cervello e alle sue alterazioni, per poi passare alle cellule, per poi passare ai modelli, quindi ai modelli, pensi che utilizziamo modelli di cervelli in miniatura, quelli che adesso si chiamano organoidi, per riuscire a ricostruire un cervello su cui poi possiamo testare delle cose, delle terapie o delle alterazioni che ci facciano capire meglio perché compaiano le malattie e così via. Quindi multiscala vuol dire poi utilizziamo le tecniche di imaging, la risonanza magnetica, l'elettrofisiologia, l'elettroencefalogramma, tutto questo ci permette di acquisire una moltitudine di dati. E che a cosa ci serve questa moltitudine di dati? Per costruire quello di cui si parla moltissimo adesso, cioè la creazione di gemelli digitali o di cervelli digitali o di avatar del cervello, quindi un qualche cosa che ricostruiamo in dettaglio ottenendo queste milioni, anzi miliardi di informazioni che poi ci permetteranno di creare un gemello del nostro cervello, del cervello ideale del paziente con una determinata malattia per poi testare delle cose.
Professore, i vostri studi hanno anche l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti? Sappiamo che le persone affette da malattie neurodegenerative progressivamente hanno una qualità di vita che diventa sempre più sfidante, difficile.
Assolutamente sì, almeno ci proviamo, questo è il nostro obiettivo. Soltanto per farle un esempio, parlando della malattia di Alzheimer, noi attraverso l'approccio di cui le parlavo prima, cioè un approccio multiscala che ci permette di ottenere informazioni, per esempio da biomarcatori che possono essere isolati nel sangue delle persone con malattia di Alzheimer o anche con altre malattie neurodegenerative, o anche nel liquor, che è quel liquido che si può ottenere dopo che facciamo la puntura lombare, che è un esame comune che noi neurologi facciamo, e queste informazioni vengono messe insieme con altre tipologie di informazioni, come dicevo prima, l'elettroencefalogramma, gli studi di imaging, quindi la risonanza magnetica, la TAC. Tutto questo ci permette di costruire dei modelli matematici che ci permettono di fare che cosa? Anticipare la diagnosi, intervenire più precocemente sulla cura delle persone con questa tipologia di malattia o prevedere quando, associando per esempio delle informazioni che arrivano da questi biomarcatori, possiamo intervenire o migliorare l'efficacia delle cure. E tutto questo, se mi permette, non ha soltanto, noi ci auguriamo quantomeno, un impatto sul singolo individuo.
Certo.
Giustamente lei parla della persona che è affetta e che a cui noi speriamo di poter dare delle risposte, però abbiamo anche l'ambizione, proprio perché dicevo, insomma, sento anche il valore etico di un così grande investimento che è stato fatto dal paese, 115 milioni, ma noi vogliamo provare anche a dare delle informazioni che a chi in qualche modo, al decisore politico, a chi fa politica sanitaria, possa aiutare a trovare le risposte migliori, per esempio sapendo che anticipando la diagnosi, utilizzando questo tipo di dati, si possa investire per far sì che appunto chi prende decisioni politiche possa arrivare a utilizzare o investire del denaro pubblico per far sì che ci sia maggiore accessibilità a quel tipo di risorsa. Quindi credo che queste informazioni sono estremamente importanti anche per aiutare, come dicevo prima, i decisori politici a gestire meglio la sanità e la cura delle persone che soffrono.
Perché le loro decisioni impattano, a proposito di salute, sulla salute del sistema sanitario nazionale, ad esempio, professore.
Certo che sì, certo che sì, perché evidentemente un miglior utilizzo, insomma sappiamo benissimo ogni giorno quanto sia complessa la situazione, e credo che un miglior utilizzo delle risorse, e quindi ancora una volta l'utilizzo delle risorse che ci sono state date perché hanno pensato che questo progetto fosse un progetto importante, devono dare delle ricadute che siano per i decisori politici. E mi permetta ancora, visto che parliamo tanto anche di un investimento che deve trasformarsi in trasferimento tecnologico, il technology transfer, e cosa vuol dire? Noi riteniamo anche che comunque noi dobbiamo seminare, come diceva prima lei, dobbiamo dare delle risposte a chi è malato oggi, ma noi dobbiamo seminare e dare delle risposte per far sì che quello che noi studiamo porti a qualche cosa che possa per esempio impattare sul mercato, possa far sì che la nostra nazione, l'Italia, che nelle neuroscienze è certamente una delle nazioni più all'avanguardia a livello mondiale, possa per esempio comprendere, pensi a Neuralink. Nell'ambito di questo progetto ci sono moltissimi studi che cercano di modulare o modificare come funzionano i neuroni. È ovvio che è un argomento molto delicato dal punto di vista etico, però certamente noi abbiamo le competenze per provare a immaginare come si potranno curare le malattie tra 10 anni, tra 15 anni, speriamo anche meno, e anche a far sì che queste tecnologie possano essere una tecnologia del nostro paese per non farci trovare in condizioni di doverle prendere dagli altri.
Certo. Professore, grazie. Iniziamo la settimana molto carichi. Ecco, grazie alla sua intervista, quanto ci ha raccontato, a pensare a questo progetto. La ringrazio, ne siamo fieri. Buona giornata, buona ricerca, buon lavoro. Naturalmente ne torneremo a parlare anche nel corso di questa settimana dedicata al cervello e non solo. Professore, buona giornata. Grazie per essere stato con noi.
Grazie mille. Grazie.
Alla prossima. Carmelo Lauricella e Laura Vanossi in assistenza e redazione, sapete dove trovarci dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, sulla pagina del programma, sul sito di Radio 24 e sul Sole 24 Ore per le nostre video interviste. Buona giornata a voi.